In linea abbiamo il giornalista, professor Carlo Ognetti, con il quale parliamo di politica internazionale settimanalmente e non possiamo non parlare di questa storica visita che avverrà alla fine del mese, Carlo Ognetti, di Barack Obama in Giappone, soprattutto a Hiroshima. Una visita quindi molto importante da un punto di vista politico per Obama, ma anche molto simbolica.
Sì, va tenuto presente che subito lo staff del Presidente ha precisato che non ci saranno le scuse e quindi probabilmente c'è un po' la preoccupazione di non aprire un nuovo fronte di polemiche, di discussioni all'interno degli Stati Uniti, soprattutto in vista poi soprattutto anche della prossima scadenza elettorale, quindi non ci saranno scuse, però le scuse ufficiali, però il gesto è molto significativo e tra l'altro riprende uno degli impegni elettorali, della campagna elettorale di Obama, che era quello di rinunciare alle armi nucleari, quindi diciamo che il valore simbolico di questa visita acquista ancora più significato, soprattutto in chiave di messaggio per le future generazioni, perché non dimentichiamo che Hiroshima per chi come noi ormai ha una certa età ha un significato ben preciso. I giovani a malapena sanno che la guerra tra Stati Uniti e Giappone si era conclusa con il lancio di due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Insomma, quindi messaggio molto forte, un buon modo per concludere la sua presidenza, la presidenza di Obama.
Però avviene anche in un momento particolarmente teso delle relazioni con la Cina e quindi questo potrebbe anche essere un segnale per la Cina che gli Stati Uniti in questo momento sono veramente molto vicini non solo al Giappone, ma anche ai danni che loro hanno causato al Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale e che quindi ora veramente il rapporto di amicizia è diventato molto solido e che è stato dimenticato il passato della guerra.
Giustissima questa osservazione, tanto più che questa visita avverrà nel corso di una visita ufficiale di Obama in Giappone per tutt'altre questioni naturalmente, però è verissimo che questo rapporto privilegiato col Giappone può essere visto anche in chiave anticinese, non solo per i rapporti tra Stati Uniti e Cina, ma anche perché i rapporti sono tesi tra Giappone, lo stesso Giappone e la Cina, e quindi il fatto che Obama si schieri nettamente dalla parte del Giappone, se la vogliamo vedere così in termini di scacchiera politica, diventa molto molto significativo.
E di guerra, restiamo in guerra, ormai la guerra fra i paesi non si combatte più con le armi, ma con il commercio e gli accordi commerciali. E a questo proposito c'è questo Transatlantic Investment Partnership che sta creando dei problemi, ma sta vedendo ancora una volta l'Europa divisa. Ecco, parlaci di questo trattato commerciale del quale ancora si è detto poco.
Sì, sostanzialmente le cose stanno così, cioè si va verso una standardizzazione sostanzialmente dei criteri di confezionamento dei prodotti alimentari, degli standard di sicurezza, del lavoro, delle condizioni fiscali e commerciali di scambio, diciamo così, tra i paesi. E questo perché è visto con sospetto, qui in Italia c'è stata una manifestazione contro proprio la settimana scorsa organizzata dalle associazioni dei consumatori, dai sindacati, da altre associazioni che guardano con timore, con sospetto questo trattato. Perché fondamentalmente? Perché il partner più forte in questo trattato, che sono gli Stati Uniti, cercano di imporre i loro standard. Per esempio, faccio l'esempio degli OGM. In Italia, in Europa, sono guardati in generale con molto sospetto, in alcuni paesi sono consentiti, in altri sono fortemente vincolati. È chiaro che se dovesse prevalere il criterio degli Stati Uniti di produzione degli OGM, molte delle garanzie di sicurezza nella produzione degli OGM verrebbe meno, ma questo è solo un settore, perché per esempio tutto quello che riguarda la sicurezza sul lavoro, le stesse condizioni di lavoro, le stesse condizioni economiche scenderebbero verso standard più bassi che sono quelli degli Stati Uniti, che sono, come si sa, la terra per eccellenza della liberalizzazione, della deregulation. Ecco, qui in Europa c'è molta più attenzione al welfare state, alle condizioni di lavoro, anche alle condizioni della produzione, soprattutto con le regolamentazioni poi imposte dall'Europa, e quindi c'è un po' il timore di una discesa verso il basso. Sostanzialmente questo è il motivo del contendere. Poi siamo ancora nella fase di negoziato, di negoziazione, quindi alcune cose potranno cambiare, almeno ci si augura.
Ma se ci sono state delle proteste vuol dire che se ne è parlato e le proteste significano che ci sono persone a favore e persone contro, ma qui in questo caso parliamo di paesi a favore di questo partnership e altri contro. Quindi l'Unione Europea continua a non presentarsi come un blocco unito.
Sì, ma assolutamente così, e soprattutto in questa fase storica, tra l'altro, in cui la Gran Bretagna non si sa bene se continuerà a far parte dell'Unione Europea, ricordiamo che c'è un referendum a giugno proprio su questo, e storicamente la Gran Bretagna è sempre stata, diciamo, un partner non solo commerciale ma anche politico degli Stati Uniti, privilegiato, e quindi le sue posizioni sono sempre più vicine a quelle degli Stati Uniti rispetto a altri paesi. I paesi che si oppongono maggiormente a questo tipo di trattati sono quelli che avrebbero più da cambiare, cioè da modificare per quello che riguarda appunto le regolamentazioni, soprattutto in materia di OGM e di lavoro, che sono appunto l'Italia, forse anche la stessa Germania, dove c'è anche una forte opposizione a questo trattato. La Francia, che storicamente sappiamo che è molto fiera e orgogliosa della propria indipendenza e autonomia, soprattutto anche su questo versante commerciale. Quindi ritorna un po' le vecchie divisioni basate anche sulle tradizioni, gli interessi, non solo gli interessi nazionali, ma anche le tradizioni culturali, ecco, si accentuano in occasioni come queste.
Per il momento grazie e a risentirci.
Grazie a voi e buona domenica.